Davide, prego.
Era il fatto che l'idea era di partire da soli per iniziare questo lavoro di orazione che non ha funzionato, e poi appunto invece è stato formato un gruppo, preparato un gruppo, e che ha cominciato a fare questi incontri qui, con quest'idea appunto di fare questi incontri aperti, quindi con partecipazione da parte di tutti su un tema che comunque prima veniva presentato, e poi c'è stato il frutto, no? Perché si sono effettivamente convertite delle persone. Questo in estrema sintesi è quello che abbiamo. Allora, sulle sei domande, quindi diciamo ne prendo soltanto magari un paio. Partiamo con la prima: quali principi importanti vedete per l'avvio di un gruppo di studio? Il fatto appunto è quello di essere un gruppo abbastanza equilibrato e proporzionato, anche, nel senso che non ha un gran senso avere un gruppo con 10 credenti e 2 non credenti, potrebbero trovarsi un po' in imbarazzo, evidentemente. Come sarebbe opportuno anche evitare il contrario, in modo tale da avere comunque un gruppo preparato per poter rispondere a queste domande qui. Poi sicuramente è importante l'ambiente, l'ambiente di casa, che è un ambiente neutrale, è un ambiente familiare, un ambiente dove normalmente è più facile mettere le persone a proprio agio. E poi l'altra cosa che abbiamo valutato, cosa ci incoraggia della storia? Beh, il fatto è che c'erano delle conversioni, questa è la cosa sicuramente più incoraggiante. Poi qui c'è una riflessione strana, nel senso che una fra le due persone che guidavano questo gruppo a un certo punto dice, vedendo appunto che a seguito di questi studi ci sono persone che si convertono, lui dice, sento che questi studi stanno diventando una barriera alla mia crescita evangelistica, non sto imparando ad evangelizzare nemmeno una persona da solo. E ci ha un po' stupito questa riflessione, perché uno perché era meravigliato del fatto che queste persone si convertivano, era quasi un po' stupito, no? L'abbiamo un po' paragonato a Giona, no? Sì. E l'altro è che lui dice, non sto imparando ad evangelizzare nemmeno una persona da sola, e commentavamo che in realtà lavorare all'interno di un gruppo ci aiuta anche a capire come affrontare le situazioni anche da soli, perché ovviamente possiamo vivere e condividere delle esperienze.
Perfetto, grazie mille Davide. Prego. Paolo, ci raccontate?
Sì, allora questo paragrafo che abbiamo letto è il titolo collaborare con i nostri figli spirituali. L'idea era quella di uso questo termine che è improprio, ma sfruttare il fatto che si converta qualcuno o si stia per convertire, comunque un nuovo convertito, per l'evangelizzazione, perché ha tanti contatti, ha un ambiente aperto. C'è una frase che leggo perché a me ha colpito, già rispondo a una delle domande. Anche se è di vitale importanza aiutare il nuovo cristiano proveniente dal mondo ad integrarsi in un corpo, questo non deve essere fatto con il rischio di rovinare le sue relazioni. È ovvio che accettare Cristo significa rompere con il passato, un nuovo inizio, ma questo è un ripudio delle azioni del passato, non delle persone del passato. E tra l'altro diceva l'autore in questo passaggio che sfruttare addirittura i non credenti nell'evangelizzazione, perché hanno tanti contatti, fanno tante domande, vi porto un esempio, e quindi il principio che impariamo è di avere un ambiente proprio neutro e aperto. Questo non credente faceva un sacco di domande, metteva dubbi su Dio, ma in realtà tutti gli amici non credenti che questo non credente stesso portava si sentivano a proprio agio con queste domande. Quindi questo è quello che ci eravamo detti, e poi l'altra questione è che i nuovi credenti a volte possono diventare dei pessimi evangelisti, dovremmo aiutarli, perché proprio per lo zelo che hanno a volte esagerano, e vanno oltre, quindi creano una specie di barriera con gli stessi amici.
Ottimo, grazie Paolo. Nicolò, se possiamo essere sintetici, perché voglio lasciare almeno 15 minuti, non ce la faccio più, però 10 per quello che sarà il prossimo passo.
È la storia che questo paragrafo è Abraham, si chiama, ed è un non credente molto polemico, è un comunista, quindi politicamente molto è fissato.
Cos'è con la politica?
È così, cioè. In pratica c'è un giovane che credente che contatta questo Abraham e lo invita a uno studio biblico. E da quello che si è capito, la persona che conduceva lo studio biblico è Jim. E in pratica cosa succede? È interessante vedere come all'inizio si mette a disparte questo Abraham e incomincia a fare domande abbastanza mirate e abbastanza anche toste. Proprio per fare accendere la polemica, questo era il suo scopo, e ovunque lui andava, la polemica, quello gli piaceva. In pratica è stato bello che lui ha avuto un approccio coinvolgente, non è stato un dibattito, ma piano piano con la sua perseveranza di Jim, tenacia, attenzione, pazienza, umiltà, preparazione soprattutto, l'ha preso e si sono messi a tavolino poi da soli, andando e proprio lanciando come una sfida, no? Credi all'esistenza di Dio, leggiamo Giovanni insieme, ha usato un metodo di portare proprio lui a dire se aveva capito il testo, in questo caso Gesù, la parola, chi è la parola, e la forte enfasi di questo paragrafo è stato proprio il fatto di avere una chiara teologia sulla salvezza, nel senso che lo Spirito Santo è quello che convince di peccato, non è il modo in cui noi magari diciamo certe parole, perché sennò rischiamo di creare un'atmosfera, un'emozione, a portare la persona senza andare alla scrittura. Questo era un po' il succo di tutto il la storia.
Ok, avete due o tre spunti, forse due spunti che sono venuti fuori.
Che noi non dobbiamo, cioè l'idea è proprio questa, che non è che siamo noi che convinciamo di peccato, ma è lo Spirito Santo attraverso la scrittura, e noi possiamo fare solo con la nostra testimonianza e prenderlo a braccetto e portarlo.
Perfetto.
Questa è una chiara visione di quello che è l'evangelizzazione.
Ottimo. E la nostra, il nostro gruppo ha avuto questo aneddoto di Jim che è arrivato in una città nuova. E lui doveva viaggiare molto spesso ed era frustrato perché lui aveva a cuore il creare relazioni con i suoi vicini e poi avviare un gruppo di studio biblico, però dato che viaggiava spesso non poteva avere questa continuità e ad un certo punto si è reso conto che aveva il miglior membro di una potenziale squadra a suo fianco, che era sua moglie, e lui ha deciso che insieme a sua moglie avrebbe trovato questa continuità che non aveva sempre lui per il fatto dei suoi viaggi, e questo le ha permesso di fare questo lavoro di relazioni, la moglie che andava a scuola, prendeva i bambini, e da questo diciamo lavoro della moglie un giorno hanno semplicemente spiegato la loro intenzione ad alcuni di questi contatti, e diciamo che il momento chiave è stato quando hanno detto queste parole al vicino o all'amico: Marge e io ne abbiamo parlato e vorremmo invitarvi ad unirvi a noi nello studio della Bibbia. Questa è stata la frase che ha portato le relazioni così, diciamo, neutrali a il contesto dello studio della Bibbia in casa. E poi ecco, loro hanno risposto che erano onorati, si sentivano onorati, e hanno iniziato. Da lì è partito un gruppo di studio biblico con 4 persone, che lui dice, afferma che il gruppo si era raddoppiato, prima era lui e sua moglie, e poi si sono uniti questi altri due, ed erano il doppio. E questo è servito per essere un punto di partenza per un'opera, diciamo, più ampia di evangelizzazione. Abbiamo riflettuto su vari punti, sicuramente quello che viene fuori più chiaramente del nostro aneddoto è che il passo che hanno fatto per avviare il gruppo è che ci è voluto quella saggezza, quella sensibilità, ma anche quel coraggio per fare quella domanda con le parole giuste. Mia moglie e io abbiamo l'abitudine di studiare la Bibbia e vorremmo invitarvi a voi a partecipare. E parlavamo proprio di questo, che per quanto vogliamo vivere come stile di vita l'evangelizzazione, arriva il punto in cui, se vogliamo creare un gruppo di studio, bisogna percepire se questa domanda sarebbe il caso di farla o meno, e lì ci vuole tanta saggezza, però è il passo delle relazioni, diciamo, fuori scuola, gentilezza, a proprio avere quello di cui vogliamo parlare stasera, che è l'avvio del gruppo di studio biblico. E questo, beh, lasciamolo così, è stato un po' quello che ci ha parlato a noi. Allora, adesso cambiamo marcia e vogliamo parlare proprio di alcuni passi pratici che vogliamo intraprendere adesso. Quello che interessa di più è il primo che affronterò, ed è: prendiamo per scontato che abbiamo alcune persone interessate con cui potremo avviare un gruppo di lettura biblica a casa. Immaginiamo che siamo a questo punto, ci sono persone in mezzo a noi che hanno questi amici. Come vogliamo muoverci? È stato già detto, però quello che vogliamo fare noi specificamente è pensare a queste persone e pensare ad invitarli a alcune delle nostre case. Adesso vi dico quelle che abbiamo in mente. Vogliamo subito, e ho già parlato con alcuni di voi, del fatto che vogliamo avviare studi in tre case. Una sarà a casa di Rocio. Rocio, la conoscete Rocio? Lei è di Rozzano. Paolo Vinci si è reso disponibile per avviare, per insegnare in questo tipo di studio. E non vogliamo usare questo termine in modo, diciamo, letterale, però il target, le persone che vogliamo cercare di evangelizzare a casa di Rocio sono le persone del gruppo del banco alimentare. Ok? Come vedete abbiamo già alcune persone coinvolte. La seconda casa è la casa di Marco e Lucrezia, con cui abbiamo parlato. E lì sarò io a guidare lo studio, la lettura. Il target, sapete cosa vuol dire target, vero? Le persone che stiamo cercando o che inviteremo sono gli amici di Marco e Lucrezia. E la terza casa, che non ho parlato con loro, però siamo in un ambiente intimo, è la casa di Nicolo e Alessandra. Ho parlato con tutti, con voi non ho parlato, però ne parliamo adesso. Nicolò e Alessandra. E come insegnanti, come coloro che porteranno avanti lo studio evangelistico, Nicolò e Paolo di Nunzio. Ok? E queste sono le tre case. Poi il target sono gli amici. Gli amici.
Ma noi non abbiamo amici.
Non avete amici? Beh, allora cancelliamo tutto.
Avete una settimana di tempo.
Allora, noi sicuramente, pensando a queste tre case, voglio dire alcune cose. Queste sono le case con le quali vogliamo iniziare. Non so come vogliamo definirli, di prova o vogliamo rompere il ghiaccio. Queste tre case non significa che se avete voi degli amici con cui volete fare un passo di lettura della Bibbia, niente vi impedisce di farlo, però diciamo che noi vogliamo fare un passo specifico come chiesa, come persone che siamo qui. Lucrezia, a proposito, mi ha chiamato prima, voleva esserci, ma Emanuele aveva...
Sta sistemando la casa.
Aveva dei problemi, Emanuele non stava del tanto bene. Allora, intorno a questi nomi, a queste case che vedete, noi vogliamo creare delle squadre. Ora voglio spiegarmi bene, perché non vogliamo di nuovo che queste case siano... posti dove tutti noi credenti ora andiamo, ok? Amiamo i credenti, amiamo studiare la Bibbia insieme, ma in questi contesti lo scopo è i perduti, lo scopo è i nostri amici non credenti. E vogliamo creare delle squadre, alcune delle letture portavano un po' a riflettere su questo, persone che possono aiutare forse con l'ospitalità, l'organizzazione, con mantenere alcuni dei contatti, per esempio prendiamo il caso del banco alimentare, se si mettesse la data sul calendario ci vuole qualcuno che forse o crea un gruppo WhatsApp con le persone interessate, ovviamente non li buttiamo dentro prima del tempo, però parlando con loro si potrebbe creare un gruppo WhatsApp del genere. Abbiamo parlato anche degli amici di Davide di Sante, che incoraggiamo a portare gli amici che hai evangelizzato al bar, poter portarli a casa di Rossio in questo caso. Allora, voglio lasciare aperto la possibilità di andare a queste case con una condizione: bisogna andare con una persona non credente, un non cristiano. È duro? È brutto? Sono cattivo per dirlo? Vogliamo che ci siano dei credenti, però per non creare le sproporzioni, come dicevamo prima, se volete andare bisogna portare un amico non credente. E questa è, diciamo, la condizione. Parleremo con altri di voi riguardo a far parte di alcune delle squadre, e in questa squadra ci saranno diverse responsabilità, come ho già detto, di rendizione, di pregare. Con Rocio mi sono incontrato oggi e era già d'accordo con me. Prima di avviare questo gruppo di studio biblico vogliamo incontrarci con la squadra, per modo di dire, per pregare, e questo viene incoraggiato. Massimo saranno 2-3 persone, con Marco e Lucrezia pensiamo che in questo momento forse bastiamo noi 3 e forse una persona per esserci, con cui parleremo dopo. Dico alcune cose in modo generale. La persona che forse farebbe parte di questa squadra forse aiuterebbe con l'ospitalità. Prendiamo il caso della casa di Alessandro e Alessandra Nicolò. Forse preparerebbe una bibita, uno stuzzichino, no? Pensare a queste cose. Forse c'è un membro della squadra che vuole pensare a questo. Forse bisogna andare a prendere qualcuno, pensiamo al gruppo del banco alimentare, e bisogna che ci sia un partecipante, un membro della squadra che può essere disponibile per fare quelle cose. E se pensiamo alla squadra, bisogna fare questi passi prima della serata stessa. Durante la serata, anche questo l'abbiamo già detto, però per tutti i credenti che ci saranno, e se tu vai perché hai portato un amico a casa di Rocio, a casa di Marco Lucrezia o a casa di Nicola Alessandra, alcune delle cose importanti da ricordare è: noi non dobbiamo rispondere alle domande. L'abbiamo già detto diverse volte. Lo scopo è quello di essere presenti come supporto, come aiuto, però soprattutto per la persona che sta insegnando. Vogliamo veramente lasciare a loro la gestione delle dinamiche, perché devono essere loro, anche come abbiamo letto nella storia di Abraham, questo ragazzo che buttava legna nel fuoco, no? E parte dell'ambiente, dell'atmosfera, era proprio che lui potesse sentirsi a suo agio per fare tutti i tipi di domande. E ovviamente veniva anche incanalato, non era anarchia totale, però questa è una responsabilità importante per noi che andremo, e supportare soprattutto questo ambiente per i non credenti. E qua lo apriamo ad alcuno, qualche riscontro, qualche feedback. Cosa potrebbe significare? Immagina che tu vai a una di queste case e tu vuoi supportare l'atmosfera per il non credente. Cosa puoi fare tu da credente per sostenere, per incoraggiare l'ambiente che stiamo cercando di creare?
Pregare,
perfetto. Sì, tu sei seduto lì, da credente, e tu puoi pregare durante tutta la serata, no? Che altro? Mario?
Uno solo non credente, diventa 2-3 credenti.
Sì.
Non si sentirà, diciamo.
Sì.
Dipende dai credenti. Dipende molto dai credenti.
Sì, beh, è quello che dico.
Bisogna metterli a proprio agio.
Esatto.
Come possiamo possiamo fare questo? Metterli a loro agio.
Preparare una torta.
Ok.
Mi riesce.
Preparare una torta.
Sono già le prime non credenti e poi credenti, che sennò si vede subito che i credenti li conoscono, no?
Sì.
Presentarsi. Quando loro arrivano.
Ok. Come possiamo essere simpatici? Cosa potrebbe significare?
Dille una barzelletta.
Dille una barzelletta. Ok. Ok. Ottimo. Ok. Un viso allegro. Ok. Bene.
Premurosi verso le giacche.
Sì.
Naturali.
Naturali. Sì.
Naturali. Okay. Ok. Ricordiamo, noi credenti vogliamo fare di tutto per creare un ambiente adatto a loro.
Attenti.
Attenti? Come potremmo essere attenti?
Ascoltando effettivamente, non magari riconoscendo che quel verso lo conosce a memoria, l'hai sentito per mille volte.
Non sbuffare.
Ma dire. Ecco, per esempio, ma avere un'attitudine di essere contenti di ascoltare.
Mm-hmm.
Però, si nota, si avverte, no? Quando ci sono, c'è un l'annuire o c'è una...
Sì. Che questo secondo me è importante. A volte potrebbe sembrare che il nostro annuire... E dare annuire alla loro parola che è sbagliata, no? Ma non dobbiamo pensare che l'annuire mandi questo messaggio. L'annuire può anche essere ti sto ascoltando, perché se dobbiamo correggere ogni volta che un non credente dice qualcosa di non teologicamente corretto, attenzione, però non è proprio come, no, ma il versetto, sai, dice così, possiamo annuire, dire ti ascolto, ti sto ascoltando, che non bisogna significare che sono d'accordo con quello che stai dicendo, e ovviamente anche lì, con discernimento, se qualcosa che potrebbe essere frainteso, non è che dobbiamo dare valore a quelle cose. Però mi faccio capire, giusto? Annuire, essere attenti in questo senso. Allora, alcuni di noi non parteciperemo a questi incontri, per il momento, ok? Però c'è anche un ruolo per noi, nelle settimane in cui si faranno questi incontri, che metteremo sul calendario e cercheremo di lavorare per questi incontri, noi che saremo nell'incontro di preghiera settimanale, cosa faremo? Pregheremo. Quando si avveranno questi gruppi, ci saranno alcune settimane in cui questi gruppi si incontreranno e non si aspetta che si venga poi all'incontro infrasettimanale, il mercoledì, come torneremo dalla settimana prossima, ma quando io saprò e spargeremo anche la voce e sapremo che a casa di Nicolò e Alessandra c'è un incontro di evangelistico, non ci aspetteremo che loro vengano il mercoledì, ma noi sapremo che loro o domenica o venerdì si incontreranno, noi pregheremo. E questo è il nostro ruolo, per molti di noi, che per il momento non saremo coinvolti, diciamo, in prima linea in questo progetto. Allora, forse questo lo saltiamo, però voglio che noi che non saremo coinvolti in una di queste tre case, non voglio che diciamo, ah ok, concluso il progetto, il venerdì ci siamo formati, vorrei che pensassimo a quando toccherà a noi. Quando sarà casa nostra. Come detto, questo è un po' il primo step che vogliamo fare, ma forse ad autunno, forse fine anno, vogliamo cominciare a pensare noi, forse questi saranno avviati, forse due avranno preso e non tre, non sappiamo, forse avranno preso tutti e tre. Leggendo questo libro sembra che prendono tutti fanno successo. Perché no? Può succedere. Però vogliamo continuare a coltivare questo pensiero di come avviare un gruppo a casa nostra con i nostri amici. Come detto, il fatto che abbiamo questi non significa che noi non possiamo cominciare a coltivare con i nostri amici non credenti questi studi. Sicuramente se pensiamo di avviarlo in un modo diverso di questo, forse... Noi che siamo sposati vogliamo che la nostra moglie sia la nostra collaboratrice, sicuramente è buono parlare con lei. Se pensiamo di aprire casa nostra, parliamo con le mogli e assicuriamoci che la squadra è intatta. Però secondo me è meglio che continuiamo a coltivare questo progetto, questa idea, e poi in un secondo momento pensiamo ad altre delle nostre case che possiamo usare per avviare questi incontri. Chiaro? Tutti d'accordo? Ok? Siamo entusiasti per queste prime tre case che vogliamo vedere come il Signore opera. Ora, pensando sempre al progetto, i prossimi passi, forse abbiamo amici che sono semi pronti, ok? Non ci sentiamo come il nostro aneddoto di essere pronti per buttare la domanda, però forse c'è qualcuno che ha il desiderio di avviare uno studio di questo tipo che stiamo parlando a casa propria. E la domanda che io vorrei porvi è: cosa manca ancora? Cosa vedi tu che manca ancora? Forse se tu pensi a voler aprire casa tua, forse vorresti che qualcuno viene anche per fare numero, no? Un credente che venga a far numero, così che quando tu aprirai casa tua non sei solo tu, o non sei solo tu e tuo marito, ma c'è un'altra persona. Pensiamo a come potrebbe essere a casa tua, manca qualcuno che guidi. Forse tu dici: io vorrei aprire casa mia, ho dei contatti, ho dei amici, ma mi piacerebbe che qualcuno venisse a proprio fare gli studi, ok? Queste sono domande che voglio lanciarti. Forse dici: sono pronto a raggiungere i miei familiari attraverso uno studio biblico in casa, e voglio cominciare a lanciare la sfida, chi sarebbe pronto a fare parte di una squadra? Forse tu dici: non sono io che voglio aprire casa mia, non me la sento, però farei parte di una squadra. Se Keith e Deborah vogliono aprire casa loro e io voglio aiutarli, ok? Forse questo è il tuo ruolo in questo momento. Forse è ancora il momento di pensare a cosa potrei fare io per invitare degli amici. Ovviamente è molto diciamo applicabile alle case di cui stiamo parlando adesso. Come faremo? E qua forse possiamo anche sentirci un po': come possiamo fare per invitare degli amici? Come ce lo immaginiamo questi passaggi per portare quegli amici con cui abbiamo dei contatti in casa nostra? Come avviene questo secondo voi?
Invitarli a cena,
ok?
Invitarli a cena.
Okay. E poi allo studio dopo?
Okay.
Però è sempre meglio avvisare prima, perché sì, sembra un tranello.
Sì.
Quindi vorremmo studiare, ma nel frattempo ci mangiamo la pizza.
Sì, ok.
Vorremmo studiare insieme la Bibbia, qualche passo, sentire un po', e
okay.
Mai la sorpresa, perché non è sempre bene, certo. La seconda volta non viene.
Sì, la seconda volta non viene, e questo vogliamo evitare sicuramente.
Come si diceva la settimana passata, di creare la relazione, ci devono essere momenti in cui ci si vede per un caffè, e poi è più facile quando già c'è un po' più di intimità con la persona, dire: ah, sei curioso, fai queste domande, se vuoi comunque noi questo giorno leggiamo la Bibbia insieme.
Sì.
È una buona occasione per essere, come dire, curiosirti.
Qualcuno di voi si ricorda di Andrea Moro? Non so se Paolo sicuramente si ricorda. Maria, mi ricordo lui, alcune cose nella sua vita erano cambiate, eravamo seduti a sua tavola a casa sua, e lui mi ha detto: adesso mi sa che la moglie l'aveva lasciato, e ha detto: adesso ho un sacco di tempo, e io lì ho preso spunto per dire: ah, hai un sacco di tempo, cosa ti va di leggere la Bibbia con me? E secondo me tanto è semplicemente stare sul pezzo, no? Nel senso di avere, senza essere opprimenti, oppressivi, però stare lì a pensare: quando è che potrei inserire, forse si fa un discorso e io posso dire: ah, forse la mia porta di entrata per buttare questa idea. Ok, che altro?
Il mio punto di vista... Si deve fare un primo studio piccolo, non troppo forte, non troppo lungo, perché la persona può
buon consiglio, sì. Lì bisogna avere sicuramente le persone giuste che guidano,
sì,
no?
Una
persone
cosa
che
sì. Questa persona non deve portare nessuno peso.
Mm-hmm, sì.
Una cosa da famiglia, mm-hmm. Che possa parlare della famiglia, dei principi, mm-hmm.
Sì.
Che tutte
sì.
Le famiglie mm-hmm. Piacciono.
Sì, sì. Sicuramente si possono prendere spunti dalla lettura, perché stiamo
sì.
Incoraggiando a fare Giovanni,
sì.
E da Giovanni cercare modi di applicazione, no? Alle persone.
Magari punti che possono essere comuni mm-hmm. Tra il cattolicismo e l'evangelici, mm-hmm. Però
per
piano
prendere
piano,
spunto.
Sì, piano mm-hmm. Piano per fare sì. Queste persone capire
mm-hmm.
Qual è la verità,
sì.
Il senso giusto.
Mm-hmm. Esatto, sì.
È...
possono essere discorsi utili sicuramente. Ok, io concluderei ora, questo è... Alessandra, vai, vai.
No, nostra testimonianza velocissima. Non so se vi ricordate che avevamo una cena con i...
Mm-hmm.
Per la partita,
sì.
Per la partita. Abbiamo stretto poi alla fine amicizia con una coppia che
mm-hmm.
Abita da un anno lì, che non avevo mai visto.
Mm-hmm.
E il giorno dopo lei è voluta venire a bere un caffè a casa mia.
Mm-hmm.
Abbiamo parlato di Dio 5 ore di seguito senza
wow.
Accorgercene. È stato
wow.
Bellissimo.
Mm-hmm.
Tant'è vero che la sera poi abbiamo fatto una cena anche col marito.
Sì.
Abbiamo detto dai, fallo venire giù e che
mm-hmm.
Ceniamo insieme. Altrettanto è stata super naturale però perché non abbiamo visto... che dovevamo convertirli, insomma,
mm-hmm.
Cioè, non c'era
bombardare.
Questa cosa,
sì.
O bombardarli.
Aha.
Abbiamo anche parlato proprio... Abbiamo anche parlato di cose proprio easy, e
sì.
Poi sono loro che hanno,
mm-hmm.
E lei ogni giorno viene a bere un caffè a casa mia,
che
da
bello.
Che non ci siamo mai viste.
Aha.
È disoccupata lei.
È in maternità.
Sì.
Io prima pensavo anche del lavoro, che ero rimasta a casa questa settimana.
Mm-hmm.
Ho detto wow, quando inizio, e ora ho capito perché non ho iniziato subito
mm-hmm.
A lavorare. E se
vedi.
Il motivo è questo,
bellissimo.
Cioè, gloria
sì.
A Dio proprio.
Bellissimo. Io quello che farò per assicurarmi che continuiamo nella buona direzione, ovviamente. Vogliamo sempre incoraggiarci sui principi che abbiamo imparato sull'evangelizzazione come stile di vita, e poi io sicuramente lo tirerò fuori, diciamo saltuariamente, forse nell'autunno, per fare di nuovo la domanda e forse cercare altri progetti, altre case, in base al lavoro che stiamo facendo da oggi fino a estate, autunno, però con l'idea di non diciamo, lasciare... tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane. Non so se avete consigli, come altro potremmo prendere spunto da queste settimane. Io vedo due, che sono quelli di incoraggiarci a mantenere questi principi e poi tirarlo fuori di nuovo, saltuariamente, per fare che questo sia veramente qualcosa di naturale nella vita della Chiesa. Che non sia qualcosa evento centrico, ma che proprio diventa il nostro modo di vivere e di fare le cose, aprendo case, le nostre case per leggere la Bibbia con i non credenti. Però c'è qualche altro riscontro, qualche altro consiglio come possiamo, guardando avanti, non fermarci qui, ecco.
Fare qualche altra festa, diciamo, fra le cose qui,
okay.
E invitare.
Sì, sì, quello non mancherà, continueremo a fare il ringraziamento, cena delle coppie, sicuramente, sì, ok. E forse ricordarci quando facciamo gli eventi che non sono fini a loro stessi, sono punti di, diciamo, di raccolta per poi portare queste persone, forse in un ambiente più adatto, nelle case, ecco. Che altro? Bastano questi
non
tre, mi sa.
Capito la domanda?
Sì, come assicurarci che non ci fermiamo qui, no? Che adesso partiamo con queste tre case e che rimane un progetto, un altro slancio, però che possiamo veramente continuare a farlo finché diventa quasi seconda natura, che stiamo sempre valutando quando saranno i miei amici pronti per venire a casa mia o per studiare la Bibbia al bar o intorno al caffè. Come possiamo... mantenere questa...
Quello che abbiamo visto è proprio l'esempio che dai, dimostra ciò che sei, proprio, cioè l'esempio, in tutto, nei gesti, nelle relazioni, loro guardano, almeno io vedo le relazioni che abbiamo noi due, come ti comporti, come succede qualcosa, come reagisci, cioè l'esempio, proprio la vita normale.
E anche per la Chiesa, no? Nel senso,
sì.
Voi che lo farete in modo, diciamo, in prima linea, vogliamo che ci contagiate, no? Che ci parlate di quello che state sperimentando e vivendo, così che si allarga il cerchio, no? Le testimonianze incoraggianti, come avete già fatto, ma che questo crei proprio un entusiasmo, che si può fare, possiamo, la famiglia Jones può aspettarsi delle buone cose se apre casa sua con i vicini, giusto?
Sicuramente queste case li chiamiamo laboratorio, sono di sprone per noi.
Non so se Marco e Lucrezia sarebbero contenti con questo.
Una cosa incoraggiante è anche ricordarsi che tutte le nostre case devono essere aperte, come quel caso lì, di, come dire, anche se non c'è un incontro ufficiale, ricordarsi di quel vicino, di prendere il caffè insieme, anche perché quello poi è la parte preparatoria per invitarli allo studio.
Assolutamente.
Quindi ricordarci che tutte le nostre case devono essere aperte.
Vi faccio ridere, io non bevevo caffè, ma ogni cosa era scudo del caffè, ora bevo caffè.
Sì.
Magazzino.
Davide e poi Elisa.
A me sembra che la domanda tua era come facciamo noi appunto a non lasciare isolata questa iniziativa e fare in modo che poi partano altre case. È una proposta che faccio, non so se è fattibile, ma credo che sia importante avere una sorta di feedback, cioè in modo tale che una volta che questi studi partono, non dico la prima volta, la seconda volta, però avere nella Chiesa l'informazione di come stanno andando. Non so se si può in una riunione o la domenica mattina, se si può prendere 5 minuti per dire Marco e Lucrezia che cosa sta succedendo a casa vostra.
Ottimo.
Perché credo che questo intanto ci aiuta a sostenerci in preghiera e poi mantiene viva l'attenzione e poi è un incoraggiamento.
Ottimo. Marina, vedo che stai prendendo appunti.
Sì, no.
Ottimo, grazie. Così abbiamo già 2 o 3, 4 forse cose che possiamo fare per... Barbara, tu stavi per dire...
Io ho una domanda, forse esula un pochino, però leggendo anche il libro, non ho mai visto un esempio dove lui va in casa di quella persona. Che si fa se ti dicono vieni a casa mia a farlo? Perché qui lui non ne parla, per esempio.
Sì.
Perché ci sono dei pro e dei contro, penso,
in questa cosa. Come reagisci a pelle te alla tua stessa domanda? Come...
Allora, io se è una persona, voglio dire, è la mia vicina, vado, non è un problema. Però io penso che se comincia a essere un gruppo, può anche essere il rischio che va fuori controllo, perché non sei tu che ospiti. E che fai? Mi sono chiesta...
Guarda, a me veniva in mente, mentre parlavo con Marco e Lucrezia, loro hanno una zia che si chiama Stefania, la conosci? Di noi. Io potrei immaginarmi, lei è venuta in chiesa ed è molto espansiva, ha molti amici, io potrei immaginarmi che lei vuole farlo a casa sua. Mi viene, ovviamente penso a lei come una di quelle persone che porterà delle persone a casa di Marco Lucrezia, però per me dipende dalla persona forse, dipende dalla chiarezza con la quale si riesce a mettere giù. Lei per esempio è una che è venuta in chiesa. E io posso immaginare che lei capirebbe, ha sufficiente contatto con anche la Chiesa evangelica per capire, e ti direbbe anche se lei non è convertita, bisogna convertire il mondo, no? Per dire, persone così che potrei immaginare che potrebbe essere, altri forse no, forse bisogna un po' vedere, però non so se ci sono altri feedback, poi vogliamo veramente concludere, perché se no si fa... Però per me dipenderebbe da caso a caso. Ok, Elisa, poi chiudiamo.
Solo due situazioni veloci. Prima, tutte che devono aprire le case per ricevere le persone, o quelle in altri fratelli che devono stare disponibili per chi stare deve. devono mostrarsi sempre disponibili per ascoltare, per aiutare queste persone, perché così la fiducia di loro cresce di più e è più facile di parlare di Gesù.
Il Signore, bello.
Loro. E quando si parla di una persona che vuoi, che fanno queste riunioni a casa di loro, sì, può farsi, solo che si può mettere i limiti, dati, tra un mese, tra due mesi, possiamo fare, cambiare case, una volta per mese.
Una volta che si conosce un po'.
Sì, però dopo di una certa conoscenza. Prima no.
Sì, è un buon consiglio. Sì. Ottimo. Bene, concludiamo carissimi, spero che sia stato utile. Prego io, so che ho parlato tanto, però così preghiamo per noi, preghiamo per queste case e per i passi successivi. Caro Padre, ti ringrazio perché ci hai dato la gioia di parlare di come poter muoverci per raggiungere il mondo che è fuori e ti prego in questo momento di veramente aprire gli occhi di tutti noi per quello che tu vuoi che noi facciamo. E vogliamo presentarti ognuna delle nostre vite, ognuna delle nostre case e Signore in modo specifico le case che abbiamo messo qua sulla lavagna, Marco Lucrezia, la casa di Rocio e la casa di Nicolò e Alessandra. Ti prego Signore che tu possa veramente fare grandi cose e vogliamo vedere come delle anime vengono salvate e sappiamo che tu sei colui che può farlo. Benedicici, benedici la Chiesa nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie, buona serata. Cosa pensi Anna? Si può fare?